La consacrazione a Maria di Don Leonardo Maria Pompei. Autori contemporanei 1800-1900. Sant'Antonio Maria Claret, vescovo, fondatore della Congregazione dei Missionari Figli del Cuore Immacolato di Maria, nato nel 1801 e morto nel 1897. Era soprannominato l'Apostolo del Rosario e del Cuore di Maria. Si consacrò a Maria fin da piccolo ed era ferventissimo nel recitare il Santo Rosario e nelle sue visite ai santuari mariani. Difficilmente giocavo con gli altri bambini. Preferivo piuttosto intrattenermi in casa e mi pareva di sentire una voce che mi chiamasse la Santa Vergine affinché mi recassi in chiesa. Io rispondevo, vengo subito, e mi mettevo in cammino. Non mi stancavo mai di stare in chiesa davanti alla Madonna del Rosario. Parlavo e pregavo con una tale confidenza che mi sentivo sicuro di essere udito dalla Vergine. Non posso esprimere con quanta attenzione, fervore e devozione pregassi. La sua spiritualità è incentrata sul cuore di Maria, su cui si fonda la sua maternità spirituale. Accentua la dimensione dell'amore materno di Maria e la necessità di amarla con tutto se stessi, fino a diventare pienamente conformi a lei. Fondò la Congregazione dei Missionari Figli del Cuore Immacolato di Maria, con questo programma spirituale: vivere la vita di fede nel cuore di Maria, interiorizzando le sue caratteristiche profonde di orazione continua e vita interiore, nutrire una profonda e sempre maggiore intimità filiale con Maria, con amore e semplicità, spendersi in un apostolato universale per la crescita della Chiesa, oggetto di un amore specialissimo da parte del Cuore Immacolato di Maria. Santa Caterina Labouré, Vergine, nata nel 1806 e morta nel 1876. Rimase orfana di madre a 9 anni e non poté frequentare le classi elementari. All'età di 24 anni entrò tra le figlie della Carità di San Vincenzo de Paoli. Durante il noviziato ebbe visioni di Gesù Eucaristico e di Cristo Re. Ma le più importanti furono le apparizioni dell'Immacolata della Medaglia Miracolosa. Si tratta di almeno 5 apparizioni simili fra loro, ma delle quali 2 ebbero caratteristiche ben individuate. Nella notte tra il 18 e il 19 luglio 1830, Caterina, condotta da un angelo nella grande cappella della casa madre, ebbe un colloquio durato più di 2 ore con la Madonna, che le preannunziò nuovi incontri. Questi infatti avvennero a brevi intervalli l'uno dall'altro, a settembre, a novembre, a dicembre di quello stesso anno. L'apparizione più nota fu quella del 27 novembre, nella quale si possono distinguere 2 fasi. Nella prima la Madonna appare ritta su un globo, avvolto dalle spire del serpente, nell'atto di offrire a Dio un altro piccolo globo dorato, simbolo del mondo e di ogni anima, che ella tiene all'altezza del cuore. Dalle mani della Madonna piovono sul globo inferiore 2 fasci di luce, uno più luminoso, simbolo delle grazie più grandi che pochi chiedono alla Madonna, l'altro meno luminoso, simbolo delle grazie più piccole, materiali, che la Madonna ottiene. Nella seconda fase, mentre il piccolo globo d'oro scompare, le mani della Vergine si abbassano ancora in raggianti fasci luminosi, simbolo delle grazie ottenute da Dio per la sua intercessione, e come a formare un'aureola intorno alla testa della Madonna, appaiono a caratteri d'oro le parole: O Maria concepita senza peccato, pregate per noi che ricorriamo a voi. Poi il quadro sembra visto nel suo retro, la figura della Madonna scompare, e al centro si staglia luminosissima la lettera M, al di sopra della quale appare la croce, che sormonta una I di Jesus, intrecciata con la M, e al di sotto i sacri cuori di Gesù, circondato di spine, e di Maria, trapassato da una spada. Mentre 12 stelle fulgidissime fanno corona all'immagine. Contemporaneamente una voce interiore ingiunse a Caterina di far coniare una medaglia che riproducesse la visione, ma soltanto il 30 giugno 1832 furono coniati i primi 1500 esemplari. La medaglia fu presto detta miracolosa per gli straordinari prodigi operati in chi la portava addosso. Fra i miracoli più belli da essa operati vi fu la celebre conversione dell'ebreo Alfonso Ratisbon il 20 gennaio 1842. La Madonna rivelò anche dei segreti circa le future persecuzioni della Chiesa. Nessuno, tranne i superiori, seppe mai dei favori celesti concessi a Santa Caterina. Ella visse nella più grande umiltà e nel più assoluto silenzio e servì per 46 anni i poveri. Morì il 31 dicembre 1876. Quando la sua salma fu esumata, le mani che avevano toccato la Madonna e gli occhi che l'avevano veduta apparvero straordinariamente conservati. Ogni vero devoto di Maria deve conoscere la storia della medaglia miracolosa e portarla addosso. San Gabriele dell'Addolorata, religioso, nato nel 1838 e morto nel 1862. Il giovane passionista, conformemente alla spiritualità della sua congregazione, incentra la devozione mariana sull'unione di vita con l'Addolorata. Già prima di entrarvi era molto fervente nella devozione a Maria, recitava il rosario in ginocchio e visitava i santuari mariani. La Madonna vinse le sue resistenze alla chiamata allo stato religioso. Divenne novizio nel giorno della festa dell'Addolorata, in cui fece il voto eroico della cessione a Maria di tutte le sue opere espiatorie, penitenze, mortificazioni e preghiere. Preferì lo stare con Maria ad ogni divertimento. La salutava quotidianamente entrando e uscendo dalla camera. Voleva incidersi il suo nome sul petto. Praticava l'apostolato mariano dentro e fuori il convento, incitando i confratelli ad offrire alla Madonna mortificazioni e omaggi e predicando a tutti la devozione mariana. I mesi di maggio e ottobre, le letture mariane, il Santo Rosario e lo scapolare. Ecco alcuni suoi pensieri. Maria è l'unica scala per salire alla felice eternità. Confidiamo in lei e siamo sicuri. Se ci abbandonassimo nelle sue mani e dicessimo spesso nelle tue mani, Signora, affido la mia vita e tutte le mie cose. Se avremo Maria con noi, avremo tutto. Se lei ci mancherà tutto. I veri amanti di Maria invitano la morte, con pace, si separano dai congiunti e dal mondo, sapendo che vanno a possedere l'oggetto del loro puro amore e che in eterno saranno felici alla presenza di lei. Santa Bernadette Soubirous, vergine, nata nel 1844 e morta nel 1879. A 14 anni non sapeva né leggere né scrivere e non aveva ancora fatto la prima comunione. Sapeva assai bene il rosario e teneva sempre con sé una coroncina da pochi spiccioli, dalla quale era solita non separarsi mai. A questa quattordicenne poverissima e analfabeta, ma che pregava tutti i giorni il Santo Rosario, la Madonna decise di apparire la mattina dell'11 febbraio 1858, in un piccolo paese ai piedi dei Pirenei. Verso mezzogiorno la grotta di Massabiel fu piena di una nube d'oro e una splendida signora apparve sulla roccia. Istintivamente Bernadette si inginocchiò, tirando fuori la corona del rosario. La signora la lasciò fare, unendosi alla sua preghiera con lo scorrere silenzioso fra le sue dita dei grani del rosario. Alla fine di ogni posta recitava ad alta voce insieme a Bernadette il Gloria al Padre. Quando la piccola ebbe terminato il rosario, la bella signora scomparve all'improvviso. Nell'apparizione del 24 febbraio, la Madonna ripeté per 3 volte la parola penitenza ed esortò: pregate per i peccatori. Infine, nell'apparizione del 25 marzo 1858, la signora rivelò finalmente il suo nome: Io sono l'Immacolata Concezione. 4 anni prima, Papa Pio IX aveva dichiarato il dogma dell'Immacolata Concezione, ma questo Bernadette non poteva saperlo. Così, nel timore di dimenticare tale espressione incomprensibile, la ragazza partì velocemente verso la casa dell'abate Peyramale, ripetendogli tutto d'un fiato la frase appena ascoltata. L'abate, sconvolto, non ebbe più dubbi. Poco tempo dopo, con la sua lettera pastorale firmata nel 1862, il vescovo di Tarbes riconosceva le apparizioni e consacrava Lourdes alla sua vocazione di santuario mariano internazionale. La sera del 7 luglio 1866, Bernadette varcava la soglia della casa madre della Congregazione delle Suore della Carità di Nevers. «Sono venuta qui per nascondermi», aveva detto con umiltà. Tante attenzioni, tante morbose curiosità attorno alla sua persona, dopo le apparizioni, non le davano che dispiacere. Nei 13 anni che rimase a Nevers, sarà infermiera, a volte sacrestana, ma spesso ammalata lei stessa. Svolse tutte le sue mansioni con delicatezza e generosità. «Non vivrò un solo istante senza amare», ripeteva. Ma la malattia avanzava implacabile: asma, tubercolosi, tumore osseo al ginocchio. L'11 dicembre 1878 fu definitivamente costretta a letto. «Sono macinata come un chicco di grano». A 35 anni di età, il 16 aprile 1879, mercoledì di Pasqua, alle 3 del pomeriggio, gli occhi della piccola veggente che videro Maria si chiusero per sempre. Il suo corpo, rimasto incorrotto, è esposto alla venerazione dei fedeli a Nevers. Ecco alcuni suoi pensieri di ascetica mariana. «O Maria, Madre dolce, ecco la vostra figlia che non ne può più. Abbiate pietà di me, fate che un giorno possa essere in cielo con voi». Sotto i colpi della prova, della tentazione e della desolazione, verrò a rifugiarmi nel vostro cuore, mia buona madre, e in esso deporrò ogni angoscia e ad attingere forza e coraggio. A vostra somiglianza starò ai piedi della croce. Con l'anima mia unita alla vostra, voglio cominciare qui in terra a glorificare il Signore con un perenne omaggio di perfetta sottomissione. Ricevete, o Maria, il mio cuore come vittima espiatrice per le mie colpe. Stritolatelo per mezzo del dolore. Io vi faccio sacrificio di tutte le creature, affinché il mio cuore non sia mai più di altri, ma solo di voi e di Gesù. Concedetemi la grazia di morire a me stessa e di vivere solo del mio dolce Gesù e per il mio dolce Gesù». Santa Teresa di Gesù Bambino, Vergine e Dottore della Chiesa, nata nel 1873 e morta nel 1897. La sua spiritualità mariana si fonde con la sua piccola via, di cui anzi ne rappresenta la linea maestra. Si tratta infatti dell'infanzia spirituale in Maria. La sua piccola via, infatti, fatta di un grande amore e di una grande confidenza verso il bambino Gesù, non solo non può prescindere dalla presenza di una mamma, ma trova anche nella semplicità, imitabilità e maternità della Vergine un mezzo formidabile per accedere all'intimità con Gesù. Santa Teresina insiste molto sulla necessità di un rapporto intimo, filiale, amoroso con Maria. Queste espressioni davvero deliziose riassumono tutta la sua spiritualità. Ma lo sapete, o Vergine Santa, che io sono più felice di voi? Io vi ho per madre e voi non avete come me una Madonna da amare. È vero che siete la madre di Gesù, ma questo Gesù me lo avete dato interamente. Dunque siamo più ricchi di voi perché possediamo Gesù e voi pure siete nostra. Senza dubbio la Santa Vergine riderà della mia ingenuità, eppure ciò che le dico è vero. O Maria, se io fossi la regina del cielo e tu fossi Teresa, vorrei essere Teresa, perché tu fossi la regina del cielo. Santa Gemma Galgani, Vergine, nata nel 1878 e morta nel 1903. Questa straordinaria Vergine di Lucca, fin da bambina, ricevette la devozione alla Mamma Celeste dalla sua mamma terrena, che le insegnò ad offrirle 3 Ave Maria al giorno, con le mani sotto le ginocchia, per avere da lei custodita la virtù della purezza. Perse la mamma terrena all'età di 8 anni, facendole offerta eroica a Dio prima che le chiudesse gli occhi, dicendo con straordinario coraggio: «Da oggi la mia mamma sarà la Madonna». Recitava quotidianamente il rosario intero in ginocchio, leggeva continuamente libri mariani. A 20 anni, nella festa dell'Immacolata, offrì a Maria il voto di verginità. Si preparava con tridui e novene a tutte le feste mariane. La Madonna le disse: «Io voglio assolutamente che tu diventi perfetta». Ed ella la pregava: «Vergine, fatemi santa». E la Madonna la esaudì. La Vergine la trasformò in sé, le prestò il suo cuore per amare Gesù e la trasformò nel crocifisso, assistendola durante l'impressione delle stimmate che ricevette mentre stava sotto il suo manto. Fu da lei assistita nelle continue vessazioni del demonio. Santa Gemma scrisse: «Madre mia, ti voglio amare tanto. L'anima mia non mi appartiene più, è tua. Prendila, Gesù, la povera anima mia, e consegnala alla mamma tua. Mamma mia, Gesù ti ha donato l'anima mia, io invece ti dono anche il mio cuore. Ti ricordi, mamma, il giorno che salivi al cielo e mi portasti via il cuore? Tienilo sempre lassù, sempre con te, vicino a te, ho tutto. A me toglieresti il cuore e ora non me lo dai più, ora che sotto i tuoi amplessi non è più terreno, ma celeste». Ed ecco il racconto delle stimmate. Un giorno, tornando a casa dopo la comunione, Gemma sentì una voce dire: «Gemma, coraggio, ti aspetto al Calvario. È verso quel monte che sei diretta». La voce premonitrice non tardò molto a cominciare a realizzare quanto preannunciato. L'8 giugno 1899, vigilia della festa del Sacro Cuore, di sera Gemma percepisce in maniera più straordinaria del solito un dolore straziante dei suoi peccati. Ebbe la coscienza chiara dell'intensità dell'offesa recata a Dio e quindi dei tormenti che Gesù dovette soffrire per lei. Ne seguì un forte sentimento di disgusto per tutti i suoi peccati e il desiderio di espiarli. Immediatamente dopo cadde in estasi e si trovò di fronte a Maria, alla cui destra stava ritto il suo angelo custode. La Madonna la invitò a recitare l'atto di contrizione, quindi la Madre Santa, in nome di Gesù, l'assolse dai suoi peccati. Disse a Gemma che Gesù, proprio perché l'amava tanto, voleva farle una grazia speciale e le chiese se sapeva rendersene degna. Maria quindi l'avvolse col suo manto e immediatamente dopo le apparve Gesù con tutte le ferite aperte. Da quelle ferite uscirono fiamme di fuoco che penetrarono le sue mani e i suoi piedi. Si sentì morire, ma la Madonna la sorresse, forte. Infine, dopo parecchie ore, appena dopo che Maria la baciò sulla fronte, tutto sparì e si ritrovò in ginocchio, per terra, grondando sangue dalle piaghe che si erano formate sulle mani e sui piedi. Cercò di coprirle come meglio poté, con l'aiuto dell'angelo andò a letto. Infine il racconto delle vessazioni. Zia Cecilia riferì che i demoni frequentemente l'aspettavano in camera la sera sotto forma di cani o di gatti mostruosi, di uomini spaventosi, di selvaggi. Altre volte si imbatteva in due uomini forzuti che con delle funi la battevano a lungo. Gemma si confidava col cuore pieno di sofferenza al confessore riguardo a queste situazioni, cercando conforto e sostegno spirituale. Il demonio in tanti altri modi la tormentava, sotto forma di apparizioni mostruose, di terrori e percosse improvvise che le infliggeva certe volte anche di giorno. Così arrivò anche a cercare di impedirle di fare la comunione, apparendole sotto forma di omaccio e spaventandola e spingendola a terra nel fango prima di entrare in chiesa. Beato Bartolo Longo, nato nel 1841 e morto nel 1926. L'avvocato Bartolo Longo nacque a Latiano, in provincia di Brindisi. Di temperamento esuberante, da giovane si dedicò al ballo, alla scherma e alla musica. Intraprese gli studi superiori e si iscrisse alla facoltà di giurisprudenza nell'Università di Napoli. Conquistato dallo spirito anticlericale che dominava nell'Ateneo napoletano, partecipò a manifestazioni contro il clero e contro il Papa. Dubbioso sulla religione, si lasciò attrarre dallo spiritismo, fino a diventare un sacerdote che celebrava i riti imitando quelli della Chiesa. Il professor Vincenzo Pepe, suo caro amico, compaesano e uomo religiosissimo, seppe del suo tormento interiore, lo avvicinò e lo convinse ad avere contatti con il dotto padre domenicano Radente, che con i suoi consigli e la sua dottrina lo ricondusse alla fede cattolica e alle pratiche religiose. Conseguita la laurea, tornò al paese natio e prese a dedicarsi ad una vita piena di carità e di opere assistenziali. Rinunziò al matrimonio, ricordando le parole del venerabile Emanuele Ribera, redentorista. «Il Signore vuole da te grandi cose, sei destinato a compiere un'alta missione». Abbandonò così la professione di avvocato, fece voto di castità e tornò a Napoli per dedicarsi alle opere di beneficenza. Qui incontrò la contessa Marianna De Fusco, che rappresentò una svolta decisiva per la sua vita. Divenne compagno inseparabile nelle opere caritatevoli della contessa, che era vedova, istitutore dei suoi figli e amministratore dei suoi beni. La loro convivenza diede adito a parecchi pettegolezzi, pur avendo il beneplacito dell'arcivescovo di Napoli, il cardinale Guglielmo Sanfelice. Dopo un'udienza accordata loro da Papa Leone XIII, il quale sollecitava una soluzione confacente, decisero di sposarsi nell'aprile 1885, con il proposito però di vivere come buoni amici, in amore fraterno, come avevano fatto fino ad allora. La contessa De Fusco era proprietaria di terreni e abitazioni nel territorio di Pompei e Bartolo Longo, come amministratore, si recava spesso nella valle, vedendo l'ignoranza religiosa in cui vivevano i contadini sparsi nelle campagne, prese ad insegnare loro il catechismo, a pregare e specialmente a recitare il Santo Rosario. Una pia suora gli donò una vecchia tela raffigurante la Madonna del Rosario, molto rovinata. Restaurata alla meglio, il beato decise di portarla nella valle di Pompei e lui stesso racconta che nell'ultimo tratto del percorso depose il quadro su un carro carico di letame che veniva usato come concime nei campi. Il 13 febbraio 1876 il quadro venne esposto nella piccola chiesetta parrocchiale. Da quel giorno la Madonna elargì un'abbondanza di grazie e miracoli. La folla di pellegrini e devoti aumentò a tal punto che si rendeva necessario costruire una chiesa più grande. Bartolo Longo, su consiglio anche del vescovo di Nola, iniziò il 9 maggio 1876 la costruzione del tempio che terminò nel 1887. Il quadro della Madonna, dopo essere stato opportunamente restaurato, venne sistemato su un trono splendido. L'immagine poi verrà anche incoronata con un diadema d'oro, ornato da più di 700 pietre preziose e benedetto da Papa Leone XIII. I devoti della Madonna sono soliti recitare la supplica alla Regina del Santo Rosario di Pompei l'8 maggio e la prima domenica di ottobre. Il Beato ha promulgato la devozione dei 15, ora diventati 20, sabati in onore della Vergine del Santo Rosario, che sono un esercizio molto raccomandato per santificare il sabato. I beati Francesco e Giacinta Marto. Francesco nacque nel 1908 e morì nel 1919. Giacinta nacque nel 1910 e morì nel 1920. Questi due fanciulli, beatificati nel 2000 da Papa Giovanni Paolo II, sono soprattutto esempi di preghiera e sacrificio portati fino all'eroismo e pertanto modelli esemplari di spiritualità mariana, che ha nella preghiera e nel sacrificio le sue colonne portanti. È noto che dopo le apparizioni i pastorelli pregavano il Santo Rosario intero in ginocchio, soffrivano senza lamentarsi per il caldo o per il freddo, facevano molte mortificazioni corporali, come il digiuno, si privavano per esempio della merenda, o il cilizio che portavano notte e giorno, ricevendo l'invito dalla Madonna stessa a portarlo solo di giorno, oppure altre forme di mortificazioni, per esempio non giocare con gli amichetti o gettarsi fra le ortiche. Passavano ore intere in adorazione del Santissimo Sacramento. Entrambi morirono fanciulli colpiti dalla terribile spagnola, come la Madonna aveva loro predetto, e morirono dopo grandi sofferenze e in situazioni di profonda solitudine affettiva. Per quel che concerne Francesco, la malattia lo rendeva così debole da non avere più la forza di recitare il rosario. Egli sapeva perfettamente che sarebbe morto, e tale certezza gli veniva da quando la Bianca Signora aveva detto a Fatima, nell'apparizione del 13 giugno 1917, «Vorrei chiedervi di portarci in cielo», domandò Lucia alla Vergine, a nome suo e dei cugini. Sì, fu la risposta. Giacinta e Francesco li porterò presto, ma tu devi restare qui ancora un po' di tempo. Durante la malattia Francesco si mostrò sempre allegro e contento. Quando Lucia gli domandava se soffriva molto, egli rispondeva così: «Abbastanza, ma non fa niente, soffro per consolare il Signore, e poi tra poco vado in cielo». Nel febbraio 1919 le sue condizioni peggiorarono visibilmente e fu deciso di farlo rimanere a letto, assistito quasi sempre da Giacinta. Un giorno i due bambini mandarono a chiamare Lucia, che appena entrò da loro disse: «La Madonna è venuta a trovarci e dice che presto tornerà a prendere Francesco per condurlo in cielo». Il 2 aprile lo stato di salute di Francesco era così aggravato che fu chiamato il parroco per confessarlo. Egli temeva di morire senza poter ricevere la prima comunione e questo pensiero gli causava una grande pena, ma il parroco lo accontentò somministrandogli per la prima volta l'Eucarestia la sera stessa. L'indomani Francesco diceva alla sorellina Giacinta: «Oggi sono più felice di te perché ho Gesù nel mio cuore». E insieme si misero a recitare il Santo Rosario. A notte salutò Lucia dandosi un arrivederci in cielo. Poi disse alla madre: «Guarda, mamma, che bella luce là vicino alla porta. Adesso non la vedo più». Il suo volto si illuminò di un sorriso angelico e senza agonia, senza contrazione, senza un gemito, spirò dolcemente. Erano le 10 di sera, ancora non aveva 11 anni. A Francesco piaceva molto restare in chiesa, vicino a Gesù, come egli diceva. «Per me non vale la pena di imparare a leggere, fra poco vado in cielo». Francesco non fu solo l'ambasciatore di un invito alla preghiera e penitenza, ma con tutte le forze si sforzò di incarnare nella sua vita tale messaggio che proclamò al mondo più con le opere che con le parole. Non perdeva nessuna occasione per unirsi alla passione di Cristo e così cooperare alla salvezza delle anime, alla pace nel mondo e alla crescita della Chiesa. L'altra pietra miliare del suo apostolato fu la preghiera. Sentì che la sua missione era di pregare incessantemente, secondo le intenzioni della Madonna. Nutrì una speciale devozione all'Eucarestia e trascorreva molto tempo in chiesa ad adorare il Santissimo Sacramento, che chiamava Gesù nascosto. Ogni giorno recitava i 15 misteri del Santo Rosario e spesso ne aggiungeva altri per soddisfare i desideri della Vergine. Pregava per consolare Dio, per onorare la Madre del Signore, per suffragare le anime del Purgatorio, per sostenere il Sommo Pontefice nella sua missione di Pastore Universale. Pregava per le necessità del mondo sconvolto dall'odio e dal peccato. Per quel che concerne Giacinta, la Madonna irruppe nella sua vita cambiandola radicalmente. Meditava a lungo sull'eternità e sull'inferno e prese sul serio i sacrifici per la conversione dei peccatori, privandosi anche della merenda per soccorrere i bambini di due famiglie bisognose. Si innamorò del Papa che voleva tanto incontrare a tu per tu. La sorpresero spesso in preghiera, fatta con uno slancio di amore sicuramente superiore alla sua età. Qualsiasi sofferenza offerta per la conversione dei peccatori fu sempre accompagnata da un amore che si riscontra solo nei più grandi mistici. E il 23 dicembre 1918, 14 mesi dopo l'ultima apparizione, venne colpita dalla spagnola. Ma mentre Francesco si spense in pochi mesi, per Giacinta il Calvario fu più tormentato. Dal sopraggiungere di una pleurite purulenta, da lei sopportata e offerta per la conversione dei peccatori e per riparare gli oltraggi che si fanno al cuore immacolato di Maria. Un ultimo grande sacrificio le venne chiesto, staccarsi dai suoi e soprattutto dalla cugina Lucia, per un ricovero nell'ospedale di Lisbona, dove si tentò di tutto, anche un intervento chirurgico, senza anestesia, per tentare di strapparla alla morte, ma dove la Madonna venne serenamente a prenderla il 20 febbraio 1920, come aveva promesso. Servo di Dio, Don Edoardo Poppe, nato nel 1890 e morto nel 1924. Fu un'anima mariana fin dai suoi più teneri anni. Entrato in seminario, lesse il Trattato del Montfort, da cui rimase fortemente scosso, emettendo la sua prima consacrazione mariana nel 1912. Tutto il suo percorso di avvicinamento al sacerdozio fu segnato dalla presenza di Maria. Con la tonsura le chiese di spogliarlo di tutto ciò che non è Dio. Con l'esorcistato le chiese di schiacciare la testa a Satana, eccetera. Affidato poi il sacerdozio a Maria, fu mariano nell'esercizio del ministero, soprattutto nella direzione spirituale. Diceva: «Io conduco a lei tutte le anime, perché in lei imparino a trovare e a pregare Gesù». La sua spiritualità mariana si incentra sull'essere Gesù per Maria e Maria per Gesù. Visse l'esperienza della trasformazione in Maria. Giunto al termine della vita, fu felice di consegnare la sua anima sacerdotale alla madre sua. Servo di Dio, padre Anselmo Treves, nato nel 1875 e morto nel 1934. Anche lui lesse in seminario il Trattato della vera devozione, che lo fece immergere totalmente nella spiritualità mariana. Si sentiva sacerdote di Maria con la vocazione speciale di far conoscere e amare la Madonna con un culto spinto fino alla schiavitù. Vivendo e facendo vivere per mezzo di Maria, con Maria, in Maria e per Maria. Questo è il suo programma mariano: procurare il regno di Maria, un regno sempre più interiore e che deve estendersi a tutti, tendente a impegnare tutto dello spirito, della mentalità, delle tendenze, delle viste e delle intenzioni di Maria. Ecco il mio programma. Con Maria confessava, con lei saliva sul pulpito, portava sempre il rosario in mano, desiderava diventare arcimariano. Ad un certo punto non gli bastò più essere sacerdote secolare, desiderando abbracciare la vita religiosa, una vita religiosa ardentemente mariana. Scelse gli oblati di Maria Immacolata ed ebbe il permesso di entrare in quella congregazione. «Per essere sempre cosa della Madonna», diceva, «non faccio che parlare di lei e a lei spingere tutte le anime». Diceva ancora: «Più mi occupo delle anime, più trovo che la via mariana è la più facile, la più sicura, la più breve. Vorrei avere miliardi di vite per viverle tutte ai piedi di Maria, miliardi di cuori per amarla follemente». San Massimiliano Maria Kolbe, nato nel 1894 e morto nel 1941. In tempi in cui imperversavano il modernismo, i totalitarismi di destra e di sinistra e una grande diffusione delle idee massoniche, Massimiliano Kolbe, giovane frate non ancora sacerdote, fondava col permesso dei superiori la Milizia dell'Immacolata per la conversione di tutti gli uomini per mezzo di Maria. Tornato a Cracovia col permesso dei superiori e del vescovo, si dedicò a quella sua nuova fondazione mariana, la Milizia dell'Immacolata, raccogliendo numerose adesioni. Nel 1921 a Cracovia fondò un giornale di poche pagine, Il Cavaliere dell'Immacolata, per alimentare lo spirito e la diffusione della milizia. A Varsavia, tramite una donazione, fondò Niepokalanov, Città dell'Immacolata. Dalle prime capanne si passò a edifici in mattoni, dalla vecchia stampatrice si passò alle moderne tecniche di stampa e composizione, dai pochi operai a 762 religiosi di 10 anni dopo. Il Cavaliere raggiunse la tiratura di milioni di copie, a cui si aggiunsero altri 7 periodici. Con il suo ardente zelo e desiderio di espandere il suo movimento mariano oltre la Polonia, sempre con il permesso dei superiori, si recò in Giappone, dove poté fondare la Città dell'Immacolata, chiamata Mugenzai no Sono, a Nagasaki. Nel 1930 aveva già una tipografia e si spedivano le prime 10.000 copie del Cavaliere in lingua giapponese. Ma ormai la Seconda Guerra Mondiale era alle porte e padre Kolbe presagiva la sua fine e quella della sua opera, preparando per questo i suoi confratelli. Il 19 settembre 1939 i tedeschi prelevarono padre Kolbe e gli altri frati, portandoli in un campo di concentramento, da dove furono inaspettatamente liberati l'8 dicembre. Tornati a Niepokalanov, ripresero la loro attività, ma durò solo qualche mese. Nel febbraio 1941 padre Kolbe venne di nuovo imprigionato. Dopo aver subito maltrattamenti dalle guardie del carcere, indossò un abito civile, perché il saio francescano li adirava moltissimo. Il 28 maggio fu trasferito ad Auschwitz, fu messo insieme agli ebrei perché sacerdote, con il numero 16.670. E addetto ai lavori più umilianti, come il trasporto dei cadaveri al crematorio. La sua dignità di sacerdote e uomo retto primeggiava tra i prigionieri. Un testimone disse: «Padre Kolbe era un principe in mezzo a noi». Alla fine di luglio fu trasferito al blocco 14. Un prigioniero fuggì, e secondo l'inesorabile legge del campo, 10 prigionieri vennero destinati al bunker della morte. San Massimiliano si offrì al posto di un padre di famiglia ebreo. La disperazione che si impadronì di quei poveri disgraziati venne attenuata e trasformata in preghiera comune, guidata da padre Kolbe, e un po' alla volta essi si rassegnarono alla loro sorte. Morirono lentamente mentre le loro voci oranti si riducevano progressivamente a lievi sussurri. Dopo 14 giorni ne rimanevano ancora 4 in vita, fra cui padre Massimiliano. Allora le SS decisero di abbreviare la loro fine con una iniezione di acido fenico. Il francescano, martire volontario, tese il braccio dicendo Ave Maria. Furono le sue ultime parole ed era il 14 agosto 1941. La conoscenza dei suoi scritti, ora raccolti in un ampio volume dal titolo Scritti di San Massimiliano, è importantissima per crescere nella conoscenza della Madonna. Eccone alcuni estratti. Essere suoi senza alcuna costrizione, irrevocabilmente, per sempre, e divenire suoi sempre di più, in modo sempre più perfetto, farsi simili a lei, unirsi a lei, divenire in certo qual modo lei stessa, affinché ella prenda sempre più possesso della nostra anima, si impadronisca totalmente di essa, e in essa e per mezzo di essa ella medesima pensi, parli, ami Dio e il prossimo e agisca. Ecco l'ideale, divenire suoi, dell'Immacolata. E ancora, di lei desideriamo essere figli, servi, schiavi, schiavi d'amore, cosa e proprietà, strumenti docili a tutto ciò che in ogni tempo l'amore verso di lei suggerisce al cuore di qualsiasi persona che ama. Amarla quale madre, con tutta la tua dedizione, ella ti renderà simile a lei, ti renderà sempre più immacolato, ti aiuterà con tutta la sua grazia. Lasciati guidare da lei, lasciati plasmare. Sappiamo degli ossessi indemoniati per i quali il diavolo pensava, urlava e agiva. Noi vogliamo essere così e più ancora illimitatamente ossessi di essa, che essa stessa pensi, parli, agisca per mezzo di noi. Vogliamo essere fino a quel punto dell'Immacolata che non soltanto non rimanga niente in noi che non sia di essa, ma che diventiamo quasi annientati in essa, cambiati in essa, trasustanziati in essa. Essa è di Dio fino a diventare sua madre, e noi vogliamo diventare la madre che partorisca in tutti i cuori che sono e saranno l'Immacolata. Consacrati a lei illimitatamente. Non abbiamo diritto né a pensieri, né ad azioni, né a parole nostre. Ella ci governi dispoticamente, si degni benevolmente di non rispettare la nostra libera volontà, e qualora noi volessimo in qualsiasi cosa svincolarci dalla sua mano immacolata, ci costringa. Ella è lo strumento più perfetto nelle mani di Dio, mentre noi, da parte nostra, dobbiamo essere degli strumenti nelle sue mani immacolate. Quando perciò debelleremo nel modo più rapido e più perfetto il male nel mondo intero? Ciò avverrà allorché ci lasceremo guidare da lei nella maniera più perfetta. È questo il problema più importante e unico. Permettiamo a lei di fare in noi e per mezzo nostro qualunque cosa desidera. Ella compirà sicuramente miracoli di grazia. Un'anima che è effettivamente consacrata all'Immacolata fino a questo punto non può non esercitare un influsso sull'ambiente che la circonda, anche senza esserne consapevole. Essa tuttavia non si accontenta di questo, ma compie ogni sforzo possibile per guadagnare anche altri all'Immacolata, affinché anche altri divengano come lei. Noi viviamo, lavoriamo, soffriamo e bramiamo morire per lei e con tutta l'anima, in tutti i modi, con tutte le invenzioni. Desideriamo innestare questa idea fissa in tutti i cuori. Padre Giuseppe Scrivers ha scritto un libretto mariano molto profondo, edito da Casa Mariana e intitolato La Madre Mia. È breve ma molto intenso. Presenta una profonda dottrina mariana incentrata principalmente sulla devozione filiale alla Madonna e sul fatto che Maria, concependo e dando alla luce Gesù, ha contestualmente e inseparabilmente concepito e dato alla luce tutti i suoi discepoli. L'unione con lei è dunque imprescindibile, perché fondata sul beneplacito e sulla scelta operata da Gesù di fare di lei sua madre e quindi madre di tutti noi. Eccone un brevissimo estratto. Dio ha creato Maria affinché amasse Dio degnamente, e ha creato tutti gli altri uomini affinché la Vergine Divina, attraverso di loro, possa moltiplicare come all'infinito il suo amore per Gesù. Non siamo dunque soli ad amare, ma essa ama per nostro mezzo. Quello che vi è di difettoso nel nostro amore lo purifica e lo trasforma. O madre mia, prendimi dunque, voglio esserti indissolubilmente unito. Che l'anima mia si applichi alla tua, si immedesimi nella tua sostanza e sparisca in essa come la scintilla in un immenso braciere. Che il mio spirito sia del tutto compreso nel tuo, la mia memoria, la mia immaginazione siano assorbite in te, i miei sentimenti, le mie commozioni, i miei affetti siano confusi con i tuoi, il mio volere sia identificato con la tua volontà, il mio cuore sia fuso col tuo cuore immacolato, affinché io sia riavvolto da te e tu possa così far passare attraverso di me l'immensa carità che porti a Gesù. Che io sia più unito a te di quello che il bambino a sua madre, che l'anima mia nella propria vita spirituale non viva se non in te. Che i palpiti del tuo cuore siano i miei, che il tuo sangue materno circoli nelle mie vene e che il tuo respiro conservi e rinnovi in me la vita della grazia. Oh madre mia, quale gioia per me sapere che vivo in te e che tu ami Gesù per mezzo mio. Padre Emilio Neber, nato nel 1878 e morto nel 1967. Sacerdote marianista, la sostanza del suo messaggio si può così riassumere per diventare apostolo, per trasformarsi in un altro Cristo, Maria rappresenta il mezzo migliore. E cioè, il ruolo costante di Maria è quello di generare altri Cristi. Gli vengono attribuiti più di 150 scritti, tra i quali Il mio ideale nel 1933, un classico della spiritualità mariana, da conoscere e approfondire. Nel 1936 pubblicò La vita di Maria, nel 1941 Nostra Madre, nel 1944 La regina dei militanti, un piccolo trattato di spiritualità mariana ad uso dell'Azione Cattolica. Nel 1952 Maria e il nostro sacerdozio, frutto della sua esperienza di formatore di sacerdoti. Ecco un estratto del mio ideale. Maria, figlio mio, ascolta e comprendi. Voglio insegnarti una dottrina tanto difficile da intendere, anche e soprattutto perché credi di conoscerla già da molto tempo. La dottrina della salvezza per mezzo della croce. Quelli che si consacrano all'apostolato cristiano sanno che la sofferenza ha un'efficacia grandissima al riguardo. Gesù ha salvato il mondo con la sua passione e morte. Per essere la corredentrice, io ho dovuto essere l'addolorata. I grandi apostoli hanno tutti patito grandi tribolazioni. Ma quando la sofferenza viene a visitarli personalmente, non si ricordano più del suo significato, si meravigliano e si scoraggiano. Tu invece, figlio mio, guarda coraggiosamente la croce che ti è destinata. Dovrai compiere duri sacrifici, dovrai lavorare e affaticarti, spendere le tue forze e logorare la tua salute al mio servizio. E ciò non solamente per alcune ore o per alcuni giorni, ma finché vi saranno uomini da salvare. Non solamente nelle ore di successo e di conforto, ma anche in mezzo alle difficoltà e alle amarezze. E dovrai andare incontro ad immolazioni volontarie. Dovrai farti vittima in cambio dei fratelli da salvare. E quanto più sterili e ardui ti appariranno i tuoi sforzi, tanto più vi dovrai aggiungere mortificazioni ed espiazioni volontarie. Sei pronto ad abbracciare questa croce? Forse sì, ma ecco un'altra croce, ben più difficile da portare, perché non te la imponi da te stesso e perché è veramente sconcertante. Le tue intenzioni saranno fraintese, i tuoi disegni scherniti, la tua attività biasimata. Coloro che dovrebbero aiutarti si disinteresseranno delle tue fatiche o tenteranno di distruggere ciò che ti sarai sforzato di edificare. Coloro che dovrebbero incoraggiarti ti sconfesseranno e sovvertiranno i tuoi piani. Vi opporranno ogni sorta di ostacoli e poi diranno a chi li vorrà sentire che da molto tempo ne avevano predetto la cattiva riuscita. Se porti volentieri la croce che scegli tu stesso, se ti rassegni facilmente alla croce che ti proviene dalla malattia o dalla povertà, la croce che ti preparano l'ignoranza, la stoltezza o la malvagità degli uomini, potrebbe suscitare in te un senso di ribellione. Eppure questa croce, proprio questa, racchiude in sé una maggiore efficacia di redenzione. Considera Gesù. Si è forse imposto da sé la sofferenza con la quale ti ha salvato? O non fu piuttosto il frutto dell'ignoranza, della stoltezza e della malvagità degli uomini, di coloro stessi che per il loro ufficio avrebbero dovuto aiutarlo a salvare la loro nazione? Non ti meravigliare se lo spirito del male si accanisce in questo modo, nell'ostacolare le tue imprese. Prendendo di mira i miei collaboratori, egli in realtà combatte me. Conserva intera la tua fiducia e il tuo coraggio. La sua sconfitta sarà tanto più completa. Gli ho schiacciato il capo e glielo schiaccerò sempre. Padre Severino Ragazzini, nato nel 1920 e morto nel 1986. Frate minore conventuale, autore di un testo di spiritualità mariana straordinario, Maria Vita dell'Anima, edito da Casa Mariana, e che narra come la Madonna interviene in tutte le fasi della crescita spirituale dei suoi devoti, dalle prime esperienze di consolazione interiore fino alle vette del matrimonio mistico. L'autore non si limita a spiegare cose e concetti, ma nella narrazione presenta le esperienze personali che i santi mariani hanno avuto dell'azione e dell'influsso di Maria. È un libro assolutamente da leggere per acquistare una solida conoscenza della grandezza della Madonna e della sua importanza nel processo di crescita spirituale. Maria Valtorta, nata nel 1897 e morta nel 1961. È una mistica italiana, ricevette la grazia straordinaria di vedere la vita di Gesù e di Maria e di trascriverla per loro ordine in un'opera chiamata L'Evangelo come mi è stato rivelato. Padre Gabriele Ruschini, mariologo del Novecento di fama internazionale e di indiscussa autorità, fondatore del Pontificio Istituto Marianum, conobbe la scrittrice, definendola una buona cristiana, ma non dette da principio credito alle sue presunte esperienze mistiche, finché durante un'estate lesse l'intera opera, rimanendone letteralmente folgorato, fino al punto da scrivere un libro, La Madonna, negli scritti di Maria Valtorta, edito dal Centro Editoriale Valtortiano, che adoperò addirittura come libro di testo nei suoi ultimi corsi di mariologia al Marianum. È un gioiello inestimabile, da cui emerge una figura di Maria incantevole, sia per la sua sublime umanità, sia per la sua immacolata pienezza di grazia, che traspare in tutti i suoi gesti, le sue parole e le sue opere. È un'opera da leggere, da conoscere e soprattutto da meditare. Padre Stefano Maria Manelli, nato nel 1933, fu uno dei 13 figli di Settimio Manelli, figlio spirituale di San Pio, e di cui recentemente è stato pubblicato il decreto per aprirne la causa di beatificazione. Entrato nel seminario minore dei conventuali francescani a 12 anni, fu ordinato sacerdote nel 1955. Fu, come già suo padre, anch'egli figlio spirituale di San Pio da Pietrelcina, sotto la cui guida, il 4 ottobre 1967, si consacrò con un'offerta particolare e personale a Dio, attraverso l'Immacolata, per le necessità della Chiesa. Negli anni successivi, attratto fortemente dall'idea di riportare la vita francescana allo spirito e al fervore delle origini e affascinato dalla vita e dalla spiritualità di San Massimiliano Maria Kolbe, diede vita, insieme a padre Gabriele Maria Pellettieri, ad una forma rinnovata di vita francescana mariana, sfociata nella nuova congregazione religiosa dei frati e suore francescani dell'Immacolata, approvati da Papa Giovanni Paolo II nel 1998, la cui spiritualità può essere condivisa anche dai laici attraverso l'incorporazione a uno dei tre rami della MIM, cioè missione dell'Immacolata Mediatrice, che prevede nel grado più basso la consacrazione semplice all'Immacolata, nel secondo l'emissione del voto mariano e nel terzo il voto mariano con l'aggregazione ai terziari francescani dell'Immacolata e l'impegno nell'apostolato organizzato. Recentemente è sorta anche una nuova congregazione di vita clariana, le Clarisse dell'Immacolata, che fa proprio il carisma di vita francescano-mariano all'interno del secondo ordine di San Francesco, appunto le Clarisse. Il voto mariano è la massima forma possibile di appartenenza alla Madonna, che presuppone la scelta di una santità fino all'eroismo e che include in sé illimitatamente tutte le offerte possibili che si possono fare di sé a Dio, compresa l'offerta come vittima e al martirio cruento, nonché la disponibilità a portare l'Immacolata e il Vangelo in qualunque luogo della terra, ovviamente nelle possibilità concrete del proprio stato di vita. La lettura della devozione alla Madonna di Padre Stefano è indispensabile a qualunque devoto di Maria. La lettura del voto mariano a coloro che sentono l'ispirazione a dare il massimo. La lettura del sentiero serafico, ovvero gli statuti della MIM, a quanti desiderano aggregarsi a queste mirabili forme laicali di appartenenza piena e illimitata all'Immacolata Mediatrice, Avvocata e Corredentrice. Padre Stefano Maria Manelli ha scritto anche altri libri di devozione mariana: Il Santo Rosario ai Santi, Maggio Mese di Maria, La Collana I Santi e la Madonna e tanti altri, e sono tutti molto belli e molto utili per crescere nella conoscenza e nell'amore della Madonna.